C'è qualcuno che non c'era le ultime due volte? Nell'intervallo fra la prima e la seconda ora mi viene che le dico qualche cosa che così non ripeto di nuovo per tutti quanti. Ringrazio la ormai dozzina di persone che mi ha mandato la mail da frequentanti e ricordo a chi non lo ha fatto per piacere di farlo. E come coda alle cose preliminari delle volte scorse, volevo dire a tutti una cosa che è venuta fuori parlando con qualcuno che mi chiedeva delucidazioni sull'esercitazione possibile di scrittura, e mi aveva fatto venire in mente, appunto parlando, che in realtà proprio il libro di cui stiamo parlando adesso, cioè questo di Pietro Angelini e Ernesto De Martino, non so se l'avete già visto, in teoria si presta benissimo a inventarsi un possibile tema di esercitazione, perché la parte finale, nota biobibliografica che già vi ho esortato a non trascurare, non è una cosa da imparare per l'esame, perché ci sono un sacco di indicazioni appunto bibliografiche che non è che uno si deve stare a ricordare, però diciamo cominciare a familiarizzarsi con questa letteratura comunque fa bene. E se uno davvero vuole provare a fare questa esercitazione di scrittura, mettere in dialogo le quattro parti principali del testo di Angelini e questo pezzo di nota biobibliografica, che non è proprio strutturato in quattro ma dialoga con le parti principali del testo, funziona bene. Perché se per esempio uno dice voglio vedere il rapporto fra De Martino e Levi, il rapporto fra De Martino e Scotellaro, che è il fatto di cui parliamo esattamente oggi, nel testo trova una serie di indicazioni critiche e di considerazioni di merito sulla questione di Angelini, e nella nota biobibliografica trova un sacco di piste bibliografiche, per cui tirando giù dal sito dell'Associazione Ernesto De Martino i testi di De Martino di cui parla Angelini e guardandosi qualcuna delle cose che sono indicate in bibliografia sui singoli parti, sui singoli autori eccetera, che concordiamo naturalmente insieme, ma che non dovete vederle tutti, li scegliamo, è fatto la parte documentaria su cui poi esercitarsi a scrivere. Quindi diciamo era un suggerimento. Le persone che mi hanno interpellato finora hanno già in testa dei loro interessi e va benissimo, però se vengono durante il corso e appunto l'uso di questo primo libro può essere molto utile da questo punto di vista per inventarsi un possibile tema di esercitazione. Riprendendo rapidissimamente il discorso e oggi appunto vorrei parlare del secondo pezzo di Angelini, Gli anni del sole a picco essenzialmente, ma ritornando un momento per ricollegarsi e fare un brevissimo ripasso sulle cose dette la volta scorsa sul naturalismo, storicismo, l'etnologia e mondo magico, volevo richiamare un possibile serie di nessi. Appunto abbiamo parlato del tema che De Martino pone immediatamente all'inizio del mondo magico sulla realtà dei poteri magici, cioè si interroga direttamente se siano semplicemente da dare per scontato che siano tutti imbrogli o credenze false, superstizioni eccetera eccetera o no. La sua risposta è no, e si articola in vari modi. Abbiamo detto che in realtà quello che gli interessa e di cui parla e a cui arriva a parlare è l'efficacia dei poteri magici, non è tanto importante se c'è del vero in quello che gli sciamani, i maghi, gli stregoni, fattucchiere del nostro sud eccetera fanno, ma come funzionano nel loro contesto. Questo osservava en passant Angelini, e voglio riprenderlo perché era una cosa interessante che non avevo detto la volta scorsa, c'ha una ricaduta, un effetto collaterale positivo, diciamo, perché di fatto questo tipo di riflessioni di De Martino e questo tipo di ricerche di De Martino sono uno degli ingredienti che porta successivamente alla nascita di una disciplina a sé stante come l'etnopsichiatria. L'etnopsichiatria fa un procedimento, qui c'è anche un'altra sedia che si può utilizzare. L'etnopsichiatria fa un procedimento che Angelini sintetizza così: cerca i criteri, cioè no, fa un procedimento, consiste nel fare questo. L'etnopsichiatria cerca i criteri di valutazione dell'efficacia diagnostica e terapeutica delle pratiche simboliche tradizionali. È quello che dicevamo, l'approdo di De Martino, cioè funziona? Che cosa vuol dire per loro? E dato che tutti i nomi che le scienze occidentali mettono a tutto quello che il resto delle persone nel resto del mondo fanno è un modo inevitabile di procedere, perché se no non ci capiamo, ma è anche un modo di sviare, di parlare degli altri e delle cose che fanno altri con i nostri nomi, automaticamente è un modo per non solo per dominare, eccetera, eccetera, ma anche per non capire, cioè perché se io già so di che cosa sto parlando non mi pongo il problema se possa essere davvero una cosa diversa. E se gli metto un nome che già so che cosa corrisponde a casa mia, questo è un problema dal punto di vista conoscitivo. Viceversa, mettersi in ascolto e in osservazione di come le cose funzionano nei singoli contesti è una possibile via di comprensione e di ammaestramento, saltando completamente il problema di una traduzione in termini biomedici e in termini di vero falso, realtà non realtà, eccetera. Cosa fanno quando hanno determinati problemi che somigliano a quelli che io conosco dalle mie parti, che nomi usano, ma che pratiche seguono, che dispositivi di cura mettono in atto? Questo è il procedimento appunto dell'etnopsichiatria ed è un qualche cosa che si nutre anche di questo tipo di riflessioni che De Martino sviluppa fin dai tempi del mondo magico. Ma cosa che non è molto sottolineata viceversa in Angelini, mi sembra, e che altri autori hanno sottolineato, è che questo tipo di procedimento pone anche un altro problema, leggendo De Martino. È un problema sulla quali ci mette sulle tracce, qui ripeto sempre che c'è un'altra sedia, sulle cui tracce ci mette lui stesso proprio all'inizio del mondo magico, quando dice: attenzione, se io pongo questo problema della realtà dei poteri magici, non sto solo ponendo il problema dei poteri magici, sto anche ponendo il problema del concetto di realtà, ma proprio il nostro concetto di realtà, che non do più per scontato. Non è una cosa acquisita da cui parto, ma il confronto con tutto ciò che succede in ciò che chiamo il mondo magico mi fa un effetto di retroazione e mi conduce a ripensare lo stesso concetto di realtà. Su questo hanno per esempio riflettuto Fabio Dei e Alessandro Simonicca, in un articolo pubblicato nel 97 nell'occasione di uno dei vari convegni dei martiniani che si chiamava Il fittizio lume della magia, De Martino e il relativismo, perché evidentemente questo poi pone un problema che nella storia degli studi antropologici ha assunto questo nome, relativismo. Se il concetto di realtà non è unico e ognuno c'ha il suo, ogni cultura funziona a modo suo, ogni cultura va intesa e rispettata per quelli che sono i suoi meccanismi di funzionamento. De Martino è un fiero anti-relativista, come posizioni sue di sempre. Inventa, e penso che ci ritorneremo a seguire, voglio tirare in ballo il buon Lévi-Strauss anche a questo proposito più tardi, inventa la nozione di etnocentrismo critico esattamente per riuscire a salvare, diciamo rozzamente, capre e cavoli, e cioè da un lato a dire devo prendere in considerazione quello che gli osservati fanno secondo i loro propri procedimenti, ma per farlo io non posso spogliarmi dei miei presupposti, della mia cultura, dei miei metri di giudizio, perché se no non capisco più nulla. Quindi non posso non essere etnocentrico, perché appunto non sono non vado sul campo e non leggo libri e non leggo resoconti etnografici con una mente sgombra, ho una mia formazione. Critico perché il procedimento del confronto con l'altro mi serve esattamente a mettere in crisi, a mettere sotto analisi le mie categorie, le mie cognizioni, quello che già conosco e a cui sono abituato. Vediamo dopo se appunto c'è il modo e si fa in tempo che Francesco Remotti mette in dialogo posizioni molto diverse come quelle di Claude Lévi-Strauss e queste di De Martino. E Lévi-Strauss è un interlocutore di De Martino. Proprio all'inizio del libro di cui ci occuperemo, La terra del rimorso, c'è un riferimento di De Martino a Lévi-Strauss. Ci dialoga lungamente nelle carte riunite col nome di La fine del mondo, pubblicate nel 77, e il rapporto fra universale e particolare, unitario nell'esperienza umana e specifico delle diverse culture, è un rapporto complesso con tante facce diverse. Appunto, De Martino relativista non è stato mai esplicitamente, e anzi ha semmai combattuto esplicitamente il relativismo, considerandolo un rischio epistemologico per gli studi etnologici. E però, se il concetto di realtà va in crisi, come non chiamare questo relativismo? Il mondo magico è appunto un po' una miniera di questo tipo di posizioni, anche non conciliate al loro interno e con il resto della storia di De Martino. Abbiamo detto che appunto su qualcosa lui farà esplicitamente marcia indietro, ridando ragione a Croce, come la questione della storicizzazione delle categorie. Questa questione del relativismo rimane aperta sostanzialmente. Lui non ne parla, lui, in questi termini. Era appunto l'articolo di Dei e Simonicca che lo tematizza in questi termini, ma appunto all'inizio del mondo magico lui pone questo problema della categoria di realtà, e quando farà una delle esemplificazioni che poi appunto sono rimaste famose e ridiscusse, per esempio da Dei e Simonicca, quello del missionario Grab che racconta di se stesso che un nativo lo accusava di aver rubato delle zucche perché aveva sognato che lui rubava delle zucche, E allora la questione è: ma il missionario Grabba è un ladro o no? De Martino dice: secondo i nostri criteri no, ma secondo quelli di lì sì, perché qualcuno lo ha realmente visto in sogno rubare le zucche. Dice De Martino: in realtà esistono due missionari Grab. E allora, se esistono due, e dice poi, prosegue, non esiste un terzo Grab in sé, al di fuori dei contesti. Esiste il Grab nostro, e col quale condividiamo appunto la civiltà di partenza, ed esiste il missionario Grab di quelli che lo hanno ricevuto e sognano che lui ruba le loro zucche. Non esiste un terzo Grab in sé che possa fare da metro di giudizio, eccetera. Ecco, questa messa in questi termini è una classica appunto posizione da relativista. E il problema appunto rimane aperto, perché in questa opera, come Il mondo magico, De Martino si spinge molto avanti su una serie di terreni. Questa era una esemplificazione, cosa che non gli accadrà più di fare nel resto del suo lavoro. Quindi richiamavo anche Carlo Ginzburg la volta scorsa: è un libro che è rimasto, che ha segnato fortemente una serie di suoi interlocutori e lettori. Per chi poi avrà curiosità, il saggio di Idee Simonicca mi sembra di averlo già messo in qualche materiale didattico degli anni scorsi, ma se no ce lo possiamo, però mi sa che l'avevo messo in qualche versione provvisoria, lo possiamo rimettere. È stato pubblicato appunto negli atti di uno dei convegni su De Martino, De Martino e la cultura europea, mi pare si chiamasse, del 97. Il capitolo 2 di Angelini si chiama Gli anni del sole a picco. Domande su queste questioni preliminari o sulle cose delle volte precedenti? C'era la persona che mi ha parlato dell'esoterismo la volta scorsa? L'avevo confuso con un altro collega prima. Io ho cercato, non ho trovato nulla essenzialmente, cioè non ho fatto ricerche approfonditissime, ma insomma per quel poco che ho guardato non ho trovato nulla né di De Martino né su De Martino che tematizzasse questo aspetto specificamente. Ora, da un lato è evidente che se uno si occupa di magia, di pratiche magiche, eccetera, l'esoterismo c'entra, perché una componente evidente dello specialismo di essere un operatore magico non è comune a tutti, se no non ci sarebbe differenza tra il mago a cui tutti ricorrono e il resto del gruppo. Però ripeto, una indagine critica specifica su che isolasse questi aspetti, per esempio cercando, viene fuori Eliade con titoli espliciti su, però su De Martino devo dire che non mi è capitato di trovare niente.
Lo sapevo che il discorso era affrontato, come dire, indirettamente, implicitamente.
Appunto, quello c'è, cioè, per forza, però non mi è capitato di vedere nessuna tematizzazione specifica che ci aiutasse in questa direzione.
Ci pensiamo.
Dunque, se non ci sono altre questioni, gli anni del sole a picco, che è il secondo capitolo di Angelini, in questo, diciamo, molto all'ingrosso procedimento che segue un po' anche la vita vissuta di Ernesto De Martino, affronta il periodo appunto successivo a quello della pubblicazione del Mondo Magico, più o meno, perché in realtà, come abbiamo richiamato, il Mondo Magico è finito di comporre nell'agosto del 46 e si pubblica solo nel 48. Come numero uno della collana, qual era, sì, della collana Viola, ma qual era il nome, me l'ero appuntato. Collana collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici della casa editrice Einaudi, collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici, e sono tre categorie che messe insieme e pubblicate da una casa editrice laica e di sinistra come la Einaudi sono strane. È un'operazione molto innovativa per la cultura italiana e ci torneremo. Se dovessimo forse fare delle datazioni, che Angelini giustamente non fa, per dire cosa intende gli anni del Sole a Picco, possiamo dire 46-58, perché 46 è appunto la data in cui il mondo magico è finito, agosto 46, e 58 è quando cominciano a uscire, con Morte e Pianto Rituale, gli altri tre grandi libri di Martino: Morte e Pianto Rituale, Su De Magia e poi La Terra del Rimorso. In mezzo, questo 46-58, nella non lunga vita di De Martino, sono ovviamente anni importanti, e tematizzando, cioè astraendo un po' quello e smontando quello che c'è nel capitolo di Angelini, io ho sintetizzato in quattro filoni diversi le figure, gli eventi, i temi e i metodi, che può essere qualsiasi cosa, ma a me veniva buono così, e sono quattro cose che ovviamente si incrociano e si rispondono l'una con l'altra. Li enuncio e poi ne parliamo. Le figure sono essenzialmente quelle di Levi, di Scotellaro e di Gramsci: Carlo Levi, Rocco Scotellaro e Antonio Gramsci. Gli eventi mi sembra che siano innanzitutto lo stabilirsi di un contatto diretto con i subalterni, per la via politica e per la via etnografica. Due, la presenza di De Martino che si afferma nel sistema editoriale e culturale. Terzo, l'inserimento nell'università. Quindi questo dodicennio 46-58, almeno queste tre grandi cose nella vita di De Martino succedono. Fa politica e fa etnografia, diventa una figura importante nel sistema editoriale italiano e entra all'università gradualmente. I temi, fra tutti uno, perché è quello del folklore progressivo, che è in realtà marginale nell'economia del sistema pensiero demartiniano, e sorge e decade abbastanza rapidamente, però ci si rannodano parecchi fili diversi, ed è una cosa che lo caratterizza per un certo periodo. E i metodi, ho scritto la parola storicizzare, e poi vediamo appunto di collegare le varie cose, cominciando dalle figure. Quelle di cui parla appunto soprattutto Angelini in questo capitolo sono quelle di Carlo Levi, di Rocco Scotellaro e di Antonio Gramsci. Antonio Gramsci naturalmente è morto, cioè è una lettura, è un dialogo con un autore, e la questione del rapporto De Martino-Gramsci ha dato luogo a molte discussioni. Viceversa, gli incontri con Carlo Levi e Rocco Scotellaro sono incontri con persone in carne ed ossa con cui lui stabilisce rapporti diretti, e che sono due figure chiave nella sua, appunto, per lui in questo decennio, per il secondo dei temi che dicevo, cioè il contatto diretto con i subalterni. In realtà, nel merito del dettaglio ci torneremo successivamente, perché il capitolo ancora successivo di Angelini, dal campo al testo, prende in esame come caso proprio di discussione le ricerche in Lucania di De Martino, soprattutto quella del 52, che sono la sua attività etnografica del decennio, appunto 49-59. Quindi De Martino in Lucania lo rivedremo successivamente. Però, appunto, per capire l'arrivo di De Martino in Lucania, il suo rapporto con lei, Scotellaro, è preliminare. Carlo Levi, abbiamo già accennato che risulta un autore importantissimo per De Martino col suo Cristo si è fermato a Eboli. Carlo Levi è stata una figura importante nella cultura italiana. Era nato nel 1902 ed è morto nel 75 e si forma, è piemontese, laureato in medicina, ma l'unica volta che farà il dottore in vita sua sarà perché costretto dai paesani di Aliano, dove va in confino, a dargli consigli medici, e perché il medico del paese era un disastro, meglio lo stregone, appunto, ma visto che c'era il signorino venuto dal nord, si ricorreva anche a lui, ma non ha mai fatto il medico tranne che da confinato. In realtà era un pittore, cioè la sua grande passione e la sua figura pubblica era quella di pittore, che coltiva da subito ed è uno dei principali pittori italiani del dopoguerra. Si forma nella Torino degli anni 20 e si forma con gente come Piero Gobetti, Nello e Carlo Rosselli, Leone Ginzburg, cioè giovani di grandissimo ingegno, che non avranno tranne lui lunga vita. Gobetti brevissima, Ginzburg quasi media, i Rosselli uccisi a Parigi dai sicari del nostro regime fascista. Quindi, però, è un ambiente, diciamo, e tutti questi avevano a che fare con un certo Antonio Gramsci anche. È un ambiente molto molto ricco e lui, diciamo, nasce come antifascista, svolge attività politica fin da subito e per questo, appunto, finisce in galera un paio di volte e viene mandato al confino tra il 35 e il 36, doveva fare 3 anni, poi c'è un'amnistia, esce prima, ci ritorna successivamente in galera, viene liberato l'ultima volta con l'8 settembre, continuerà a fare per un po' di tempo anche politica attiva con il partito d'Azione e scriverà anche un libro che si chiama L'orologio, che mi pare esca nel 50, che sotto forma di metafora narrativa è un affresco vivacissimo dei sogni presto abortiti dell'Italia che rinasceva, l'Italia politica, la Roma politica che rinasceva nel dopoguerra. Ci sono un sacco di personaggi che in buona parte corrispondono a persone in carne ed ossa, con nomi cambiati, e forse uno di questi è anche De Martino, c'è un Martino che qualcuno identifica con Ernesto De Martino. Il suo confino in Lucania tra il 35 e il 36 gli permette poi di scrivere questo libro che scrive tra il 43 e il 44 mentre è in clandestinità in Toscana e si pubblica nel 45 ed ha un impatto fortissimo nella cultura italiana, perché, appunto, come già accennavo, se gli antropologi in anni quasi recenti rivalutano, considerando addirittura un capostipite della scrittura etnografica una delle grandi monografie etnografiche italiane, in realtà quando è uscito ha avuto effetti molto contrastanti e De Martino stesso lo cita in vari suoi articoli, soprattutto intorno a una storia del mondo popolare subalterno, come una delle sue due vie di accesso al rapporto col mondo popolare subalterno, l'altra essendo appunto quella della politica. Ciò che si imputa a sinistra a Carlo Levi, che come diciamo impostazione politica era appunto un azionista a Partito d'Azione, dunque non schierato né con i comunisti né con i socialisti, anche se i socialisti non avevano grandi problemi a dialogare con figure come Carlo Levi, e tra l'altro ricordiamo biograficamente, a chiudere il quadro, che Carlo Levi è uno dei partecipanti alla tavola rotonda che abbiamo già menzionato qualche volta, che viene organizzata nel 65 alla radio appena morto De Martino, per parlare di De Martino con Gervis e Carpitella, che erano persone che avevano lavorato a diretto contatto con lui, Enzo Paci Modera, e si chiama Carlo Levi insieme a chi lo aveva conosciuto direttamente. Quindi diciamo, al di là delle differenze, delle distanze e del non poi diretto rapporti di lavoro tra i due, si percepiva anche 20 anni dopo il senso di un legame. Dicevo, quello che si rimprovera a Levi essenzialmente è di aver dato una immagine troppo ferma del mondo contadino, e una immagine che poi si sintetizza con l'espressione civiltà contadina, che a sinistra non piace in termini marxisti, perché appunto è come se si ipostatizzasse, detto in termini filosofici, cioè si attribuisse una sostanza a un alcunché che non ce l'ha di suo, e in qualche modo questo costituisce una distorsione sul piano storico. De Martino ancora una volta dialoga e prende le distanze al tempo stesso con queste posizioni, riconosce che la lettura di Cristo del Fermato Eboli è stato per lui un momento di formazione fondamentale, e nell'articolo intorno alla storia del mondo popolare subalterno del 49 lui parla, e lui stesso verrà criticato da Luporini e gli altri custodi dell'ortodossia, di irruzione delle masse popolari nella storia, di irruzione del mondo popolare subalterno nella storia, il che in qualche modo fa pensare che non ci stanno prima nella storia. E la critica ovvia dell'ortodossia, del materialismo storico, è: fermi tutti, la storia è di tutti, tutti stanno dentro la storia, non è che i contadini stanno fuori. Però il ritratto che appunto Carlo Levi fa di questo mondo che sta oltre Eboli, isolato, uguale a se stesso da tempi lontanissimi, è un affresco, diciamo, molto potente e convincente. Questa cosa della civiltà contadina è una nozione che continua a vivere, a scavare, eccetera. Quando negli anni 70 si crea una cosa molto peculiare della nostra realtà italiana, cioè si producono dei musei spontanei del lavoro contadino, fatti da ex contadini stessi, perché storicamente è vero che, non uguale tutto a se stesso, perché il mondo contadino del sud è una cosa un po' diversa da quello del centro, è una cosa che è un po' diversa da quello del nord, ma per esempio all'inizio degli anni 60 si chiude con quello che era stata effettivamente una tradizione di lavoro e di cultura che aveva dominato l'Italia, che aveva contrassegnato l'Italia nei secoli precedenti. L'industrializzazione, l'emigrazione di massa dal sud al nord, eccetera, l'avvento dei consumi di massa, le autostrade, eccetera, cambiano radicalmente il panorama socio-culturale italiano, e c'è la fine di un mondo che viene percepito effettivamente, che viene percepita effettivamente come tale anche da diretti protagonisti, per cui gli ex mezzadri cominciano a fare musei, quelli furbi, quelli del centro Italia che avevano una forte coscienza politica e sapevano che è la prima cosa importante della coscienza politica di non essere né fuori della storia né gli ultimi della storia, ma quelli che ambiscono politicamente a sovvertire la storia e a conquistare il potere e l'egemonia. Dunque, il mio lavoro, la mia storia, le mie cose valgono. Ci faccio un museo, che non vengano dimenticate, che non si fanno più, non si usano più questi attrezzi, non li usa più nessuno, non si lavora più così la terra. Benissimo, li prendo e ci faccio dei musei. Ci sono alcune realtà in Italia che appunto alla metà degli anni 70 producono questa autorappresentazione dal basso, spontanea, e con l'idea di proiettarsi in istituzioni come musei, che non è un'operazione intellettualmente per niente banale. Alberto Mario Cirese, che era uno degli antropologi più importanti, all'epoca fortemente schierato a sinistra, ed è uno dei primissimi che riflette e dialoga con questo tipo di operazioni che si producono a livello spontaneo, e quindi in qualche modo è un fondatore, anche se lui non ha mai costruito musei di suo, ma è un fondatore della discorsività teorica dell'antropologia museale italiana, che è oggi una delle voci più rappresentative, più forti degli studi antropologici in Italia. Cirese, per esempio, parlava e voleva parlare in esplicita presa di distanza dalla tradizione leviana di condizione contadina, perché spontaneamente spesso queste operazioni nascevano in nome della civiltà contadina, che in fondo è del tutto comprensibile. Se io mi metto in valore, se io faccio sistema delle mie pratiche lavorative, del mio saper fare, dell'artigianato, eccetera, civiltà ci sta bene come nome. Levi lo aveva messo in circolazione, solo che era appunto politicamente marcato nella discussione italiana, e quindi per esempio un Cirese preferiva condizione contadina, che era una cosa che somigliava a qualcosa di più sociologicamente fondato e controllato. In anni tardissimi, e complice anche la sua deriva politica assolutamente destrorsa, Cirese disse: follia, ma i contadini, gli operai che hanno mai combinato nella vita niente, guarda i contadini che per millenni, eccetera, eccetera. Ci aveva ragione Levi con la civiltà contadina. Non mi ricordo se l'ha mai scritto effettivamente da qualche parte, ma insomma queste erano un po' le sue posizioni. Civiltà contadina quindi è un'immagine forte, discussa, contestata, ma produttiva, operativa e presente. Lei non l'ha mai teorizzata, si badi, non è che Levi faceva il pittore e ha fatto lo scrittore essenzialmente, e visto che aveva funzionato tanto bene Cristo si è fermato a Eboli, il reporter culturale, una specie di etnografo, diciamo. Cristo si è fermato a Eboli, esce nel 45, nel 55 esce Le parole sono pietre, che è il resoconto di un suo viaggio in Sicilia, dove la presa diretta con la realtà è ancora più forte che non nel Cristo, dove c'è anche una rielaborazione narrativa, diciamo, degli eventi. Le parole sono pietre, va in giro e fa una intervista con la mamma di Salvatore Carnevale, un sindacalista socialista ucciso dalla mafia. Le parole sono pietre, sono le parole della mamma di Salvatore Carnevale, che prende coscienza riceve Levi in una stanzetta dove ci sono tutte immagini sacre alle pareti, la loro casa, erano poveri contadini, tutte immagini sacre alle pareti e il calendario del popolo messo a fianco. E lei, dopo la morte, per ucciso dalla mafia appunto del figlio, prende coscienza e fa un processo alla società politica italiana che lei gli riporta dicendo, ma, e le sue parole sono pietre. Va a incontrare Danilo Dolci, che era un'altra di queste figure di irregolari che danno voce ai subalterni con libri scritti e soprattutto opere. Poi fa anche un resoconto su un viaggio in Sardegna, Tutto il miele è finito, si chiamava il libro. Quindi è uno scrittore, è un pittore, è un artista, e non è un teorico Carlo Levi, e non si mette a fare grandi ricami sul suo concetto di civiltà contadina. Però appunto a partire da quello che possiamo leggere negli scritti di De Martino e che De Martino stesso dice, questa pubblicazione del Cristo che è fermato ebreo è stato un vero punto di svolta nella storia della cultura italiana e per De Martino in particolare. La figura di Carlo Levi, e poi la riprendiamo dopo la pausa magari, ci porta immediatamente all'altra figura, quella di Rocco Scotellaro, di cui Angelini parla in questo capitolo in relazione a De Martino. Rocco Scotellaro è colui che introduce, insieme al suo amico medico Rocco Mazzarone, De Martino in Lucania, in Basilicata. È un decennio di vita di De Martino, con un sacco di soggiorni, massimo un mese per volta, ma numerosi, e che gli danno il materiale per le parti etnografiche sia di Sud e Magia che di Morte e Pianto Rituale. Ne scrive con i più vari registri di questa esperienza lucana, e appunto però ne riparleremo le prossime volte. Però il rapporto specificamente con Rocco Scotellaro è particolarmente importante, perché Rocco Scotellaro a sua volta fu un personaggio importante. Non ha fatto in tempo a diventarlo compiutamente, nel senso che è morto giovanissimo, perché era nato nel 23 ed è morto nel 53, esattamente a 30 anni e qualche spicciolo. Però fu il primo sindaco, il più giovane sindaco d'Italia nel 1946, 23 anni, sindaco socialista, rappresentante in realtà di una lista unitaria di sinistra nel suo paese di Tricarico. Di figura, diciamo, per ciò che resta di lui, è stato essenzialmente un poeta, e ha cominciato a scrivere un libro che non ha finito lui, che non ha pubblicato lui perché non era finito, che si chiama Contadini del Sud. E sono tre elementi, sindaco, poeta e autore di Contadini del Sud, che non a livello di un Carlo Levi, ma sono una pietra, se non miliare, ma d'inciampo sicuramente, nell'Italia di quegli anni, e per Ernesto De Martino in particolare, che con Rocco ha un rapporto abbastanza contraddittorio. E appunto di Rocco riprendiamo fra un attimo. E c'è una terza figura che nel libro di Angelini è menzionata una sola volta, en passant, e perché con De Martino giustamente non c'entra molto, che è quella di Manlio Rossi Doria, che era un grande amico di Carlo Levi, e insieme a Carlo Levi, Manlio Rossi Doria e Carlo Levi furono i mentori di Rocco Scotellaro. Quando Rocco esce dal paese, perché appunto avrà una serie di traversie, eccetera, smette di fare politica a Tricarico, eccetera, e se ne va un po' per il grande mondo, per quel poco che gli restava ancora da vivere, Levi e Rossi Doria sono quelli che lo seguono, lo curano, lo accudiscono e lo fanno crescere. E Manlio Rossi Doria, dico solo questo appunto prima della pausa perché non ne riparleremo ulteriormente, era un economista agrario, è morto nell'88, non mi ricordo quando è nato, ma insomma anche lui era della stessa generazione di Levi. Cominciò da comunista in galera, uscì dal Partito Comunista mentre stava ancora in galera durante il fascismo, questo non gli è mai stato perdonato, e quindi è di quella terza posizione, né socialista né comunista, nell'immediato dopoguerra. Va in America nell'immediato dopoguerra anche a studiare, e quando torna segue quella che lui chiamava la politica del mestiere, cioè lui era un economista agrario, cioè aveva fatto agraria, studiava la realtà del meridione italiano, c'era il problema grandissimo della riforma, ormai irrimandabile come fatto di modernizzazione, la riforma del latifondo nel meridione italiano, il governo era democristiano, qualcosa doveva comunque fare, e Manlio Rossi Doria dice: sai che c'è, invece che stare fuori e continuare a dire sbagliate, 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 si deve fare così e cosà, mi ci metto anch'io e vediamo cosa si riesce a fare, sicuro che non riesco a fare quello che sarebbe giusto fare, ma evito che facciano peggio di come farebbero se non ci stessi io, cosa scandalosissima appunto all'epoca. Quindi lui collabora con i governi democristiani a gestire quei pezzi di riforma agraria che si sono fatti nel meridione. Era una figura di grande statura intellettuale anche lui, grazie al suo passaggio americano, dove anche si sposa per la seconda volta. Casa sua tra Napoli e la campagna sopravvive Quenze, le case sue diventano il punto di passaggio di un sacco di studiosi americani, sociologi, antropologi, economisti, eccetera, che vengono nel nostro meridione nel dopoguerra. Noi eravamo una colonia americana nel dopoguerra, e dunque, soprattutto il nostro meridione, e ci vengono a studiare. Questo ne riparleremo la volta prossima. Io per il corso che feci nel 10 anni fa circa sulla Lucania e De Martino, ho fatto tutta una scheda delle presenze in Lucania, che è proprio frequentatissima da fotografi, sociologi, antropologi, economisti, eccetera, stranieri e italiani. È proprio un laboratorio di studio in cui tra l'altro Rocco Scotellaro, Rocco Mazzarone e Manlio Rossi Doria sono una specie di guide per tutti questi ospiti stranieri che passano. E poi appunto con Carlo Levi, Rossi Doria sarà un po' il nume tutelare di Rocco Scotellaro. Rocco muore nel 53 mentre era a Portici da Rossi Doria, perché aveva fondato la scuola di economia agraria appunto dell'Università di Napoli in quel di Portici, e Rocco era andato a lavorare lì. E dopo la morte di Scotellaro, proprio Manlio Rossi Doria curerà l'edizione di Contadini del Sud, che poi diciamo che cos'è, mentre Carlo Levi si occuperà delle sue opere narrative, quindi delle raccolte di poesie e di qualche pezzo di scritto autobiografico, che escono tutti postumi. Quindi Carlo Levi delle parti poetiche e narrative, Rossi Doria delle parti diciamo saggistiche, sono loro che fanno conoscere Rocco Scotellaro come autore. Qui adesso mi fermerei per la solita pausa, se ci sono domande nell'immediato volentierissimo, se no ci rivediamo dopo. No, pausa.